Diamo il buongiorno al professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, che si trova a Sydney e che è in collegamento in diretta con noi questa mattina. Max, buongiorno.
Ciao, buongiorno Dario, buongiorno Magica, buongiorno a tutti gli ascoltatori, quindi sentiamo che sta succedendo sul campo di calcio.
Ma cambiamo argomento perché è meglio e parliamo di economia che da sempre è parte del... No, ha preso la traversa Sassuolo, Max, quindi...
Aia. Adesso respira più tranquillamente, Dario.
Adesso lo coglierai adesso, perché parliamo di un argomento che sta a cuore a tutti noi, cioè il taglio del tasso di interesse qui in Australia. Ieri la riunione della Banca Centrale, come detto, ha portato...
Non l'hanno tagliato.
Nulla di fatto, esatto. Era tra l'altro una decisione, un provvedimento previsto da 8 economisti su 14 intervistati dall'agenzia stampa AP alla vigilia appunto della decisione della Reserve Bank, quindi neanche una maggioranza, sì, ma insomma un po' striminzita. La Banca Centrale, come detto, lo ricordiamo, ha tagliato il tasso di interesse di un quarto di punto percentuale nel febbraio scorso e di nuovo a maggio, portandolo ad un nuovo record minimo del 2%. Come valuti questa ennesima decisione della Reserve Bank, Max?
Eh sì, perché allora, innanzitutto ricordiamo che a gennaio la Banca Centrale va in vacanza e quindi febbraio può essere l'opportunità per riprendere in mano quello che succede nell'economia. Quello che succede è che l'economia sta crescendo, sì, ma a ritmi molto bassi e soprattutto senza nessun innalzamento di prezzi. Visto che la Banca Centrale interviene quando l'inflazione è troppo elevata, in questo momento di inflazione proprio non c'è quasi manco il segno, i tassi sono rimasti invariati al 2%. Quello che però è successo è che mentre qua in Australia i tassi sono rimasti gli stessi, in altre parti del mondo, soprattutto in Giappone, i tassi sono stati tagliati in maniera drastica, nel senso che sono andati da zero a negativi, per cui se le banche mettono soldi presso la banca centrale devono pagare sostanzialmente una specie di tassa per la banca centrale per tenere i soldi. Per cui questo cosa succede? Succede che conviene prendere soldi a prestito in Giappone e fare qualche cosa di questi soldi. Si spera che questi soldi possano essere utilizzati in Giappone, però quello che viene chiamato carry trade, cioè prendere soldi a prestito in Giappone per investire in Australia, comincia a diventare di nuovo molto attrattivo, molto attraente, perché appunto prendere soldi in prestito in Giappone viene quasi concesso con un regalo. Investire in soldi in Australia dà ancora dei tassi positivi e quindi dovremmo vedere delle ripercussioni a seconda di quanto gli investitori internazionali faranno sul valore del dollaro australiano.
Max, parliamo adesso di tasse. Un sondaggio News Poll mostra come il 54% degli elettori sia contrario ad un aumento della GST, la Goods and Services Tax. Il 37% è a favore e i numeri spingono il governo alla prudenza, come ha dichiarato il ministro del Tesoro Scott Morrison.
The government hasn't made any decisions on this yet and there'll be popular polls on this and there'll be a lot of discussion and when we are able and in a position to make a final determination on this then we're making the reasons for it very clear to the Australian people.
Come sta procedendo il dibattito, Max, ora che il Parlamento è di nuovo riunito dopo le vacanze? Sappiamo ad esempio che il Premier del New South Wales, Mike Baird, è a favore di un aumento.
Sì, e penso che lo siano anche alcuni rappresentanti del Partito Laburista, soprattutto la parte che sta nel Sud Australia, dove sembra appunto che ci sia parte di questo supporto per migliorare, diciamo così, i conti del governo. Ricordiamo che in questo momento il governo ha quello che viene chiamato un deficit strutturale, per cui le entrate sono minori delle uscite e questo proprio sulla base di quello che è la costituzione, diciamo così, dell'economia australiana. Per cui se dobbiamo proiettare l'Australia nei prossimi 50 anni, l'unica cosa che può succedere è quella di vedere il debito pubblico aumentare, cosa che sostanzialmente nessuno vuole. Per cui come si può ridurre questo problema? Si può ridurre o tagliando le spese, e il governo sta cercando di fare questo, però per tagliare le spese bisogna avere ovviamente l'approvazione di tutti o perlomeno di una maggioranza in Parlamento, cosa che invece non sta succedendo perché nel Senato abbiamo visto che i laburisti e i conservatori sono, si può dire, corni contro gli altri, stanno scornando, non mi viene l'espressione, Corno contro corno mi sembra orribile, però ve lo lascio.
Testa a testa.
Ve lo lascio lì da tradurre propriamente. Non è nemmeno un'espressione tedesca, giusto per dirvi, è proprio una roba che viene.
Un'espressione di Max Tani. Ma noi faremo prima o poi un dizionario di tanologie.
Comunque, insomma, ci capiamo bene, quindi sono uno contro l'altro, ci sono dispettini, cose di questo genere. L'altra cosa, che invece è molto più facile, perché vuol dire sostanzialmente essere molto più pigri, è quella di dire, beh, cerchiamo di aumentare le entrate, e aumentare le entrate, abbiamo due discorsi che stanno strisciando in Australia. Quello meno strisciante è quello dell'aumento della GST, che improvvisamente da un momento all'altro farebbe sì che il 50% di quello che viene raccolto ora possa essere raccolto in più, che non è poco. E l'altro discorso strisciante invece è diminuire i vantaggi che ha la superannuation. La difficoltà in quello è che noi la superannuation la cominciamo quando cominciamo a lavorare, ma l'andiamo a vedere 30-40 anni dopo, quindi è difficile fare delle previsioni su quello che faremo con questi soldi, che ammontare saranno, eccetera, eccetera, mentre è molto più semplice pensare di aumentare la tassa sui consumi, anche perché va a colpire non soltanto gli australiani, ma anche i turisti che vengono qua. Quindi c'è movimento, c'è agreement sul fatto che l'economia australiana non può continuare a avere entrate più basse delle uscite, e adesso comincia effettivamente la lotta, e uno si augura non soltanto la lotta ma anche la discussione politica e l'accordo per cercare di riequilibrare le cose. Essendo questo un anno di elezioni, credo che vedremo appunto fuochi pirotecnici e altre cose, insomma.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Max, spostiamoci in Italia, dove la Roma ha raddoppiato nonostante l'inferiorità numerica al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ma vieni. Max, il ministro del welfare Giuliano Poletti ha annunciato un piano che prevede il reddito minimo di 320 euro al mese per tutti gli indigenti con figli. È una riforma che dovrebbe partire dal 2017, ma ti chiediamo intanto se a tuo avviso possa essere considerato come un primo passo italiano verso un reddito minimo per i cittadini, oppure rientra un po' più nella logica degli 80 euro del governo Renzi, e poi come funzionerebbe effettivamente questo provvedimento?
Ma allora, per quanto riguarda il funzionamento, appunto, dovrebbe riuscire a coinvolgere qualcosa come 4 milioni di persone in Italia in questo momento che sono considerate povere a livello proprio di non riuscire a sostenersi. La cosa interessante è che invece di essere un'assistenza o un regalo, quindi come quello che poteva essere quello degli 80 euro, è visto come un meccanismo dove si dice sì, ti do assistenza, però se tu che la ricevi fai determinate cose, che può essere tanto quella di mandare il figlio a scuola, quanto quella di accettare un lavoro che io ti posso proporre, quanto appunto quella di dare qualche cosa in cambio. Quindi non è più un'assistenza passiva, ma cerca di essere qualche cosa di diverso, che esiste in altre parti d'Europa. Quindi noi, come italiani, Italia e la Grecia, siamo gli unici che non hanno questo tipo di meccanismo. È un tentativo, però bisogna vedere se effettivamente questo verrà messo appunto in funzione. La legge di stabilità prevede alcuni fondi che sono dati appunto per questo tipo, possiamo quasi chiamarlo, di esperimento, e quindi ci si augura che effettivamente questo cambiamento di logica da puro assistenzialismo ad un assistenzialismo co-contributivo, dove chi lo riceve appunto anche deve fare qualche cosa, è forse il modo per risolvere un problema appunto di, forse non completamente, ma di povertà che esiste nel sistema, ma soprattutto di atteggiamento, dove per qualsiasi problema uno si aspetta che arrivi lo Stato che dia qualche cosa, ma che uno non dia poi niente in cambio.
Per concludere, Max, Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha superato Apple, diventando la società che vale di più al mondo. La capitalizzazione di mercato di Alphabet sale a 533,20 miliardi di dollari, insomma cifre da capogiro, contro i 532,72 miliardi di dollari di Apple. La classifica in questo momento vede al terzo posto Microsoft, al quarto posto Facebook, che supera Exxon. Insomma, Nomi legati alla tecnologia, soprattutto solo al quarto posto il petrolio. Come interpretiamo questa classifica? Rispondici prima che ti vengano a prendere, perché sentiamo le sirene in sottofondo.
No, non sono le sirene, purtroppo.
È una motosega.
O sono lavori di costruzione, sono i miei vicini che stanno tagliando l'erba. Per cui, credo.
Sembrava che ti stessero accerchiando.
Ma magari, allora, quindi rispondo, perché magari questo succede davvero. È un cambiamento generazionale, per cui la nuova economia è un'economia che si fa nemmeno più sui computer, si fa sui tablet, sugli iPhone, sui phone, come si chiamano?
Gli smartphone,
ecco, grazie. E questo ti dà appunto un segno del cambiamento dei tempi. Tra l'altro è una cosa che è stata discussa anche a Davos, dove si diceva che improvvisamente persone che magari non hanno mai avuto un computer si ritrovano improvvisamente con uno smartphone e quindi possono accedere a informazioni e a cose che sono appunto arrivano da tutto il resto del mondo. Quindi è un nuovo modo di comunicare in cui tutti possono partecipare con una cifra tutto sommato molto modesta e quindi le aziende che riescono a distribuire un prodotto in quel modo, quindi in maniera tramite un'app oppure appunto distribuire in maniera elettronica, sono quelle che ricevono più valore in questo momento. È molto più difficile convincere qualcuno ad andare a una pompa di petrolio o comprare un qualche cosa che usi appunto petrolio, un altro tipo di prodotto, ma lo smartphone ce l'hanno effettivamente quasi tutti, e chi riesce a distribuire lì sopra riesce anche ad avere grossi guadagni.
C'è solo mio padre che resiste e vuole continuare ad usare il suo vecchio cellulare nonostante
la cartina di tornasole, per cui vedremo nel momento in cui lui lo farà, compra azioni di questo genere.
Esatto, lì vorrà dire che veramente la penetrazione è capillare.
Totale.
Grazie a Max Tani, a risentirci tra una settimana.
Certamente, mercoledì prossimo, se non mi tagliano prima. Ok, ciao, un saluto.